Mi chiamo Davide, ho 42 anni e prima di tutto sono un papà. È la prima cosa che dico quando mi presento, soprattutto se mi trovo di fronte a una donna. Al di là di false modestie, ho sempre avuto un certo successo, quindi voglio che sia chiaro subito che nella mia vita c'è una donna che sarà sempre più importante di tutte le altre. Il centro della mia esistenza ha 6 anni e mezzo, si chiama Maria e ha la sindrome di Down. Io e Maria viviamo da soli in un piccolo appartamento alla periferia di una graziosa cittadina della provincia emiliana. Ci piace guardare i cartoni animati di Masha e l'orso e adoriamo tutti e due la pizza. La domenica, se il tempo è bello, ce ne andiamo prima al parco a fare su e giù dallo scivolo e a vedere le anatre nel laghetto, poi a pranzo insieme nel nostro ristorante preferito, dove si può mangiare all'aperto e le pizze hanno il nome delle fiabe. Io prendo sempre la cappuccetto rosso con salame piccante e peperoncino. Maria, invece, preferisce Biancaneve con basilico e doppia mozzarella. Nel pomeriggio andiamo a trovare la nonna che ci strapazza di baci e ci fa sempre trovare una fetta di dolce preparata con pochissimo zucchero. È una ricetta su misura per lei, perché Maria è più delicata degli altri bambini e deve seguire una dieta rigorosa per non rischiare di sviluppare il diabete. In tutto questo, la mamma di Maria non c'è. Angela, si chiama così la mia ex, non condivide più la nostra routine di coccole e logopedia, scuola materna e incontri con la psicomotricista. Da più di 4 anni non vede sua figlia e da più di 4 anni che non ci fa neanche avere nessuna notizia di sé. Ma voglio fare un passo indietro e cominciare dal principio. Angela e io ci siamo conosciuti in vacanza a Ibiza un agosto di 14 anni fa. Tutti e due eravamo tornati single da poco e avevamo solo voglia di passare un'estate spensierata, senza nessun impegno. Una sera in discoteca l'ho notata per via di un vestito luccicante e molto scollato, roba da far girare la testa. L'ho invitata a ballare e poi a fare 2 passi sulla spiaggia. Come ho detto, tutti e due cercavamo solo un'avventura estiva. Ma in amore non si possono fare programmi. Dopo 2 mesi da che ero tornato in città, mi sono accorto che continuavo a pensare a lei. Riguardavo spesso le foto della nostra vacanza, sbirciavo il suo profilo social, mi chiedevo cosa stesse facendo, se mi stesse pensando, se avesse voglia di rivedermi, quanto almeno ne avevo io di rivedere lei. Lei abitava a Genova, io a Ravenna. Ci eravamo scambiati gli indirizzi e anche i numeri di telefono, ma sentivo che un messaggio o una telefonata non sarebbero serviti a niente. Così, un sabato mattina, ho preso la macchina, ho attraversato l'Italia da un mare all'altro per presentarmi sotto casa sua. Non l'ho trovata. Lei aveva appena preso il treno per venire a cercarmi a Ravenna. Da quel giorno abbiamo cominciato a vederci ogni fine settimana per 4 anni, scegliendo tutti i possibili alberghi romantici a metà strada. D'estate passavamo insieme le vacanze, sempre al mare, che tutti e due amavamo. Alla fine, una domenica di settembre, le ho chiesto di sposarmi. E lei, senza neanche farmi finire la frase, mi ha detto sì. Siamo stati 2 sposi felici. Abbiamo scelto di andare ad abitare fuori Parma, giusto per non fare torto a nessuna delle nostre 2 famiglie. Come in ogni coppia, c'era naturalmente qualche bisticcio, ma come spesso succede, quando facevamo la pace, era ancora tutto più bello. Per coronare la nostra felicità ci sembrava che mancasse solo un bambino. Tutte e due lo volevamo e tutte e due fummo straordinariamente felici quando Angela scoprì di essere incinta. Per il nostro bambino volevamo tutto il meglio. Angela si fece seguire da una ginecologa molto stimata, che le aveva consigliato una sua collega. Fece attenzione alla dieta e si sottopose a tutti quegli esami consigliati e anche a molti di quelli facoltativi. All'11ª settimana, la ginecologa le propose il test della traslucenza nucale per valutare la possibilità di anomalie cromosomiche. Angela aveva più di 35 anni, quindi sarebbe stato prudente farlo. Era un esame non invasivo che non comportava rischi né per il bambino né per la madre e quindi accettammo. Accompagnai Angela all'esame come facevo sempre. La ginecologa prima la fece sdraiare, poi la fece mettere seduta. Infine le chiese di tossire. Intanto cercava il bambino con l'ecografo e continuava a scattare foto e a prendere misurazioni. L'esame durò più di un'ora e alla fine Angela era davvero sfinita. «Dottoressa, c'è qualcosa che non va?» chiese un po' spazientito. La ginecologa sembrava a disagio. Ci fece sedere e cominciò un lungo e ingarbugliato discorso su cosa fossero i test di screening e sulla differenza tra diagnosi e probabilità. Io ero sempre più nervoso, mentre Angela diventava sempre più pallida. «Insomma, il bambino è sano o no?» esplosi. Messa all'angolo, la dottoressa si arrese al fatto di dover parlare chiaro. «Non lo sappiamo», mi rispose. «Il risultato dell'esame è incerto e comunque, anche se fosse più nitido, c'è sempre la possibilità di un errore in entrambe le direzioni». «Ma allora che cosa serve?» gridai. La ginecologa non seppe fare di meglio che allargare le braccia. A cosa servisse quel dannato esame non riuscì a capirlo, né allora né mai. In compenso vidi subito gli effetti. Lo screening aveva avuto il potere di toglierci il sonno. Passavo la notte a fissare il soffitto, chiedendomi come sarebbe stato mio figlio e sentendo crescere la rabbia dentro di me per il fatto che probabilmente non sarebbe stato come gli altri. Cercavo qualcuno a cui dare la colpa, l'esame, la ginecologa o addirittura la collega di Angela che gliel'aveva consigliata. Sentivo Angela che restava sveglia anche lei, rannicchiata al mio fianco, ma senza mai parlare. Mi sembrava che quell'angoscia senza nome, anziché avvicinarci, ci allontanasse ogni giorno di più, fino a quando una mattina decisi di affrontare l'argomento che nessuno dei due voleva guardare in faccia. Non cercai nemmeno di girare intorno alla cosa, ma andai dritto al punto. «Forse dovremmo considerare l'aborto», dissi. Angela diventò più bianca della tovaglia. Mi fissò per 2 minuti perfettamente immobile. Poi finalmente parlò. «No, io questo bambino lo voglio». Io avevo troppe notti insonni alle spalle per apprezzare il suo coraggio. Tutte le parole non dette per giorni mi uscirono dalla bocca come un torrente in piena. Le diedi dell'incosciente, dell'egoista e anche della fanatica. «Rischi di mettere al mondo un infelice, te ne rendi conto?» Le stavo quasi gridando addosso, sfogando tutta la rabbia che mi sentivo dentro quel maledetto esame. Ma lei non si mosse di un millimetro. «Se vuoi, sei libero di andartene», mi disse. Io uscii sbattendo la porta, passai il giorno girando in macchina per la città, sui marciapiedi mi sembrava di vedere solo passeggini con dentro bambini perfettamente sani. Ero quasi alla disperazione, quando mi tornarono in mente le parole della ginecologa. «C'è sempre la possibilità di un errore, in entrambe le direzioni». Tornai a casa da Angela e le chiesi perdono. Da quel giorno ogni mattina accendevo una candela nella chiesa vicino a casa, chiedendo alla Madonna che il nostro bambino fosse sano. Non sapevo che anche Angela faceva lo stesso un paio di ore dopo di me. Disperatamente, aggrappati a questa possibilità, arrivammo al giorno del parto. Il travaglio fu veloce, parto naturale. Le cose non sarebbero potute andare meglio. L'ostetrica mise la bambina in braccio ad Angela. Aveva un corpicino minuscolo, 2 occhietti vagamente orientali, una boccuccia da uccellino con la linguetta rosa sporgente. Guardandola, sentì che il cuore quasi mi scoppiava. Era la bambina più bella che avessi mai visto. Fu un'emozione fortissima, un vero e proprio colpo di fulmine. Guardai Angela commosso, ma mi accorsi subito che lei non sorrideva. Sul volto della piccola erano chiari i segni della sindrome di Down. «Come la chiamiamo questa bambolina?» ci chiese l'ostetrica. Avevamo preso in considerazione molti nomi raffinati, Ginevra, Carolina, Martina, ma alla fine avevamo deciso che avremmo fatto la scelta finale in sala parto, guardando quale sarebbe stato il nome più adatto alla neonata. Ma davanti a quella bambina bisognosa di protezione, come un passerotto caduto dal nido, mi venne in mente un nome semplice, come lei. «Maria», risposi. Angela non disse nulla, si limitò a fare sì con la testa, mentre un nodo le stringeva la gola. I medici ci spiegarono che Maria era più delicata degli altri bambini, che avrebbe avuto bisogno di un maggior numero di controlli periodici e di una serie di interventi di supporto nel corso degli anni. Ebbi l'impressione di un delicato fiore raro che un giardiniere severo aveva messo nelle nostre maldestre mani. Nonostante le sue fragilità, Maria sembrava decisa a crescere il più sana e forte possibile. Aveva un delizioso ciuffetto biondo e due occhietti celesti che mi sembravano sempre arguti e sorridenti, fin da quando era piccolissima. Pur se con i suoi tempi, imparò anche a gattonare, a camminare e a parlare. Il giorno più felice della mia vita fu quando disse per la prima volta «papà». Angela però non partecipava alla nostra felicità. Di Maria riusciva a vedere solo quello che la distingueva da tutti gli altri bambini. Non le faceva mancare nulla, questo no. La nutriva, la accudiva con scrupolo, la portava alle visite mediche, era una madre attenta. Ma sembrava che lo facesse per puro senso del dovere. Pareva che un pensiero fisso le annebbiasse gli occhi ogni volta che guardava la bambina. «Tu non vuoi accettare che è diversa», mi disse un giorno. «Cosa ne sarà di lei da grande?» «Non mi interessa se è diversa. È la mia bambina», risposi. «Ed è bellissima». Angela scosse la testa. Mi accorsi che aveva le lacrime agli occhi. «Non potrà studiare come tutte le altre bambine. Non potrà avere né amici né fidanzati». Io non riuscivo a pensare a mia figlia infelice, così pensai di chiudere l'intollerabile discussione con una battuta. Meglio così, altrimenti sarei geloso. Angela non aveva voglia di scherzare. Probabilmente si tratteneva da giorni, forse da mesi. La voce le uscì come un grido di disperazione. Io non ne posso più degli sguardi di compassione quando la porto in giro in passeggino. Voglio una bambina normale, come tutte le altre. Scoppiò in singhiozzi. Io feci per abbracciarla, ma lei si divincolò, afferrò il cappotto e infilò la porta. Tornò 3 ore più tardi, quando ormai avevo già preparato la cena a Maria e l'avevo anche messa a letto. Per giorni non disse una parola, avevo l'impressione di vivere accanto a un fantasma. Alla fine, un martedì mattina, mi svegliai nella casa silenziosa. Allungai la mano nel letto e mi accorsi che il lenzuolo era freddo. Angela non c'era. Né in cucina né in nessun altro posto della casa. Non ebbi bisogno di aprire l'armadio mezzo vuoto per capire che se n'era andata. Se n'era andata per sempre. Mi sedetti sul letto ed improvviso davanti agli occhi mi esplosero tutte le difficoltà che Maria avrebbe dovuto affrontare nella sua vita. I difficili rapporti coi coetanei, la scuola con l'insegnante di sostegno, gli amori che non sarebbero mai stati ricambiati. E poi la salute sempre cagionevole, l'impossibilità di una vita autonoma senza la presenza dei suoi genitori. E soprattutto mi trafisse il cuore la consapevolezza che in tutte quelle difficoltà saremmo stati io e lei da soli. Un brivido gelido di solitudine e di disperazione mi riempì il petto. Mi presi la testa tra le mani e cominciai a piangere. Piansi per ore, forse per un giorno intero. Chiamai 100 volte il nome di Angela come se potessi in qualche modo riportarla indietro. E come se potessi riportare indietro il tempo, a quando eravamo stati felici. Con gli occhi pieni di lacrime, incrociai lo sguardo celeste di Maria. «Siamo da soli», le dissi. Lei inclinò appena la testa, poi mi fece uno dei suoi sorrisoni. «Papà!» rispose. Ricominciare è stata durissima. Ho rinunciato al mio lavoro, ben pagato, per uno di più basso profilo per poter restare a casa in smart working e stare quindi con Maria e accudirla ogni volta che era malata. Ho cercato e ho trovato comunque anche aiuto in mia madre. Ora il ritmo della mia giornata è segnato dalle gocce per la tiroide di Maria, dai suoi esercizi di psicomotricità e dalla sua seduta dalla logopedista. Pian piano ci siamo costruiti un tempo su misura per noi, pieno di cose belle da godere insieme. E crescendo, Maria ha sviluppato un senso dell'umorismo sorprendente, davvero fuori dal comune per una bambina così piccina. Se ne esce spesso in imitazioni e battute di spirito davvero spassose, e poi ridacchia con i suoi occhietti arguti e sorridenti. So che il futuro non sarà facile e che avrà sempre bisogno di me. Ma so anche che io e lei siamo diventati abbastanza forti per far fronte a tutto quello che la vita ogni giorno ci metterà davanti. Alla scuola materna Maria ha avuto la fortuna di trovare una maestra sensibile che le vuole molto bene. Si chiama Giulia e ha un sorriso dolcissimo. Con lei abbiamo concordato di rinviare di un anno l'ingresso di Maria nella scuola primaria, per darle il tempo di maturare ancora un po', prima di affrontare un passo talmente tanto impegnativo. L'altro giorno Maria ha fatto un disegno molto bello. In un grande cuore rosso ha messo lei e me che ci tenevamo per mano. E quando la maestra Giulia le ha chiesto che cosa aveva disegnato, Maria ha fatto un sorriso, uno di quelli furbi dei suoi. «L'uomo della mia vita!» ha ridacchiato.